sulle tracce di Gesù, viaggiando con l'Evangelista Luca. Un programma di Radio Voce della Speranza, a cura di Vittorio Fantoni e Roberto Vacca.
Un saluto a voi tutti, amici ascoltatori di Radio Voce della Speranza. Come avete sentito dalla sigla, continuiamo il nostro percorso lungo gli antichi sentieri di Israele. Lo facciamo con l'Evangelista Luca e con Vittorio Fantoni della Facoltà Teologica Avventista di Firenze.
Buongiorno agli ascoltatori.
Allora, quest'oggi prendiamo in considerazione una parabola molto famosa. Si tratta della parabola dei 10 servi che troviamo nel capitolo 19 del Vangelo secondo Luca, partendo dal versetto 11 fino al versetto 27. Ascolteremo la lettura di questo testo a cura di Timoteo Verona e poi ne parliamo con Vittorio Fantoni.
Gesù era ormai molto vicino a Gerusalemme, e perciò molti pensavano che il regno di Dio si manifestasse da un momento all'altro. Allora Gesù raccontò quest'altra parabola. C'era una volta un uomo di famiglia nobile. Egli doveva andare in un paese lontano per ricevere il titolo di re, poi sarebbe tornato. Prima di partire, chiamò 10 dei suoi servi. Consegnò a ciascuno una medesima somma di denaro e disse: «Cercate di far fruttare questo denaro fino a quando non sarò tornato». Ma i suoi cittadini odiavano quell'uomo e gli mandarono dietro alcuni rappresentanti per far sapere che non lo volevano come re. E invece quell'uomo diventò re e ritornò al suo paese. Fece chiamare i servi ai quali aveva consegnato il suo denaro per sapere quanto guadagno ne avevano ricavato. Si fece avanti il primo servo e disse: «Signore, con quello che tu mi hai dato, io ho guadagnato 10 volte tanto». Il padrone gli rispose: «Bene, sei un servo bravo, sei stato fedele in cose da poco. Ora io ti faccio governatore di 10 città». Poi venne il secondo servo e disse: «Signore, con quello che tu mi hai dato, ho guadagnato 5 volte tanto». Il padrone rispose: «Anche tu avrai l'amministrazione di 5 città». Infine si fece avanti un altro servo e disse: «Signore, ecco il tuo denaro. L'ho nascosto in un fazzoletto. Avevo paura di te perché sapevo che sei un padrone esigente. Tu pretendi anche quel che non hai depositato e raccogli anche quel che non hai seminato». Allora il padrone gli rispose: «Tu sei stato un servo cattivo e io ti giudico secondo quel che hai detto. Tu sapevi che sono un padrone esigente, che pretendo anche quel che non ho depositato e raccolgo anche quel che non ho seminato. Perché allora non hai depositato il mio denaro alla banca? Al mio ritorno io l'avrei ritirato con gli interessi». Poi il padrone disse ai presenti: «Via, toglietegli il denaro che ha e datelo a quello che lo ha fatto fruttare di più». Gli fecero osservare: «Signore, ma lui ne ha già fin troppo». Il padrone allora rispose: «Chi ha molto riceverà ancora di più. A chi ha poco sarà portato via anche quel poco che ha».
Allora, abbiamo ascoltato questo brano, una parabola che Gesù racconta, e forse per capire anche il senso di questa parabola dobbiamo partire proprio dal versetto iniziale, in cui è scritto che Gesù era ormai molto vicino a Gerusalemme e perciò molti pensavano che il regno di Dio si manifestasse da un momento all'altro. Il regno di Dio.
E ecco, in seguito a questo il testo dice: e allora, per rendere problematica quell'opinione, Gesù racconta la parabola.
Allora, intanto cominciamo con il capire perché questo avvicinarsi a Gerusalemme era scambiato da molti come una promessa interessante.
Intanto, chi possono essere questi molti? Intanto i discepoli.
Discepoli, tutti, non discepoli. Solo i dodici.
Ma in particolar modo i dodici, perché qui il gruppo si è fortemente ridotto e lui a Gerusalemme entra con un gruppo limitato. Poi coi simpatizzanti che Gesù incontra sulla strada. D'altronde l'entrata a Gerusalemme, che noi incontreremo in un'altra trasmissione, tende a suffragare l'idea, perché Gesù si fa accogliere ed è accolto da un gruppo di persone numeroso, no? La domenica, la famosa Domenica delle Palme, come un principe, come un re.
Quindi una sorta di marcia su Roma, insomma, per molti, visto così. Ecco, Gesù, sulla base di questa idea, che lui considera sbagliata evidentemente, propone questa parabola. Perché?
Allora, è evidente che noi uomini abbiamo le nostre speranze, i nostri bisogni che sono incarnati nella nostra vita, in questo mondo, rispondono a delle esigenze di vita concrete, economiche, relazionali, di potere, perché ognuno di noi ha bisogno di avere potere su qualche cosa. Per cui l'idea, la speranza che Dio possa intervenire per soddisfare questi bisogni, cioè si faccia presente nella nostra storia, nella storia del nostro popolo, nella storia della nostra Chiesa, ma innanzitutto nella nostra storia personale, è impellente. Si pone questo. Quando si prega, d'altronde, anche le preghiere più belle contengono delle richieste. La richiesta della vicinanza sensibile di Dio.
Quindi non c'era niente di male nel pensare, nell'auspicare che questo regno si realizzasse da un momento all'altro.
Nell'auspicare che finalmente, dopo 3 anni di predicazione e di annuncio, in cui erano state fatte intravedere dei forti indizi che Dio era con quest'uomo, con questo profeta. Pensiamo alla trasfigurazione che era ancora negli occhi di alcuni dei discepoli. Pensiamo ai miracoli. Era normale dire, ma finalmente questa presenza di Dio si rivelerà pienamente. D'altronde, come abbiamo detto altre volte, Gesù sta facendo un viaggio verso Gerusalemme, che è la città santa, il monte di Sion, è il luogo dove il Dio incontra gli uomini, sul monte e su quel monte.
Tra l'altro anche i familiari di Gesù a un certo punto, insomma, incoraggiano Gesù a farsi vedere lì dove, insomma, dove si respira
c'era
il potere.
L'idea, l'idea non di Gesù che andava a un pellegrinaggio, come si va a una Madonna posta su un monte. C'era l'idea che Gesù andasse verso lo scontro finale che preludeva al trionfo su quelle forze oppressive, sbagliate, fanatiche o che dominavano da Gerusalemme.
Ecco, era talmente forte questa convinzione che anche le parole in controtendenza che Gesù aveva già dato, cioè che sarà consegnato ai pagani, che li sputeranno, rideranno di lui, che sarà crocifisso e poi sarebbe risorto, tutto questo passa in secondo ordine rispetto a questa grande speranza.
Di fronte ai discepoli ci sono delle affermazioni che appaiono fortemente contraddittorie, ma non è già contraddittorio l'idea che un essere potente, illuminato da Dio, o addirittura lui dice di essere in qualche modo il figlio di Dio, possa soffrire? Quindi una persona che annuncia il suo potere e annuncia nel contempo la sua debolezza, crea nelle persone delle contraddizioni, una ambiguità. Allora cosa si cerca in quei casi? Magari si segue la strada che ci sembra più vera, attribuendo le altre cose forse a un momento di depressione,
di
un momento
insicurezza.
Di insicurezza, ecco, come tu dici.
Allora, fatto sta che Gesù continua con questa parabola a buttare acqua sul fuoco, ma ecco, è un insegnamento questo che non riguarda però solamente i suoi contemporanei, ma riguarda anche la comunità primitiva, perché anche la Chiesa cristiana è da sempre confrontata da questo bisogno dell'apparizione, della venuta del Signore e dall'assenza invece, almeno apparente, sì, di questo Dio, insomma.
Allora, andiamo con un momento con calma. Perché la parabola dei talenti, qui il testo non li chiama, sì, talenti, li chiama l'Evangelo di Matteo, che dà la versione più tradizionale, del viaggio, del fatto che questo padrone se ne va lontano e lascia del denaro affinché porti frutto, perché in qualche modo si collega al viaggio di Gesù verso Gerusalemme? Perché? Perché quella rivelazione potente che gli uomini si aspettano, quella presenza di Dio che dovrebbe alimentare la fede, molto spesso nella vita non c'è. E Dio vuole relazionarsi con gli uomini nella sua assenza, standosene nascosto, da lontano. Ecco che tra l'uomo qui, a volte nelle difficoltà, Dio lontano, che può lanciare dei messaggi, può mandare anche degli aiuti, ma non è presente, lì quello che si sviluppa può essere solo la fede, cioè una relazione di tipo affettiva. Allora, alla croce, di fronte al dramma della partenza di Gesù, che se ne va, dell'abbandono, che se ne va nella morte, c'è l'idea di questo re che se ne va lontano. Allora, nel momento in cui Dio è lontano e non si rivela, è possibile essergli fedele? È possibile seguire le sue indicazioni? È possibile mettere fede, a frutto quei valori che ci ha affidato?
In questa parabola praticamente la risposta è positiva.
È positiva.
Perché questo re, tra l'altro diciamo che questo nobile, no? Uomo di famiglia nobile, che va in un paese lontano per ricevere il titolo di re. E questo già ai discepoli doveva apparire una cosa molto interessante, no? Beh, comunque dice che affida a ciascuno dei suoi servi una medesima somma di denaro, dicendo: cercate di far fruttare questo denaro fino a quando non sarò tornato. Ecco, questo presenta le responsabilità che i credenti hanno in assenza di appunto una presenza concreta del loro Dio. Quali sono queste responsabilità e che cosa rappresenta?
Vorrei un'immagine tratta un po' dalla vita. La fede è un valore, è una relazione dove c'è del sentimento. E se il sentimento è forte, può supplire alla lontananza. Stamattina parlavo con un giovane che conosco e che spera di ricevere una borsa di studio per andare in America, e si è appena fidanzato con una ragazza che gli vuol bene. E gli ho detto: ma la tua fidanzata? No, lei è contenta. E io andrò lì per 2 o 3 anni, poi dopo, se noi continuiamo, io la chiamerò. Intanto lei finisce gli studi. E io ho pensato: adesso la fate semplice, ma portare avanti un amore, un sentimento che richiede la presenza nell'assenza è duro. Quando io penso l'immagine dei nostri migranti, quando un uomo partiva da un villaggio del sud, se ne andava in Germania, in Svizzera, non adesso, ma 40-50 anni fa, e queste donne che restavano nel paese sapendo che là dove andavano era un mondo misterioso, con donne bellissime, scollate, vestite in modo da attirare gli sguardi dei loro uomini che venivano solo magari per Natale, perché io sono figlio di un ferroviere, ho sempre viaggiato in treno da piccolo, io mi ricordo per Natale i treni con gli emigranti, con le famose valigie con la corda, che tornavano a casa una settimana. Ma se queste donne restavano fedeli nell'animo, perché poi le circostanze magari erano tali che bisognava rimanere formalmente fedeli comunque nell'animo, è perché avevano fiducia, perché si nutrivano di una telefonata quando arrivava, si nutrivano di una lettera sgrammaticata, o nutrivano la loro gioventù che aveva voglia di carezze, la nutrivano attraverso una fotografia che vedevano. Allora quello, se resisteva, era amore, perché si sviluppava e si manteneva nella lontananza. Ecco, questa immagine io credo che possa spiegarci questa idea del Dio che desidera essere amato perché lui ama, anche se appare lontano, se non interviene meccanicamente alle richieste degli uomini che sono spinti dai loro bisogni. Questa è la fede.
Siete all'ascolto del programma Sulle tracce di Gesù, viaggiando con l'Evangelista Luca, con il pastore avventista Vittorio Fantoni della Facoltà Teologica Avventista di Firenze. Questa idea dell'investire il denaro ricevuto, c'è il rischio di scambiare questa parabola per una sorta di autorizzazione verso una religione tipo un po' mercenaria?
Verso l'usura.
No, l'usura magari no. Insomma.
È un'immagine, le parabole sono tratte dalla vita di tutti i giorni. Nel momento in cui il Dio, pur non immergendoci in miracoli continui, ci dà delle possibilità, degli insegnamenti, dei valori, ci chiede di farli fruttare, di farli agire nella vita, di non tenerli in un angolo del cuore e poi chiuderci alle relazioni umane. Quando dice, il testo dice, falli fruttare, c'è questo invito, far fruttare il denaro significa avere relazioni con gli altri. Muoversi nelle vie del mondo con quel patrimonio. Qui c'è uno che non si è mosso, che ecco, è rimasto lì.
Evidentemente questo rimprovero a chi è rivolto? Insomma, c'è una tentazione per i discepoli di quel tempo, per la Chiesa di tutti i tempi, di assumere questo ruolo di passività in rapporto a...
Facciamo così, un'applicazione alla Chiesa come comunità, come popolo dei credenti, che ha una sua forza. Ha una sua forza che, con le modalità corrette, non quelle che a volte si vedono oggi, può influire, può creare dei fermenti nella società. Se però esse dal mondo dei suoi salmi, dei suoi inni, delle sue liturgie, se diventa sale della terra, rischiando a volte di perdere qualcosa nei suoi investimenti, parlo anche di investimenti affettivi. La persona singola che non vuole essere affettivamente tradita è una persona sola, perché per sicurezza non si lega a nessuno, non si apre con nessuno, non ha fiducia di nessuno, quindi non dà a nessuno nulla di se stesso, potrà ricevere qualcosa.
Ecco, un altro aspetto secondo me interessante di questa parabola è l'immagine che questi servi hanno del loro padrone, perché in particolare l'ultimo, quello che non ha voluto rischiare niente, lui giustifica questo atteggiamento di passività dicendo: avevo paura di te, perché sapevo che sei un padrone esigente, pretendi anche quello che non hai depositato e raccogli anche quello che non hai seminato. Ecco, questa idea della paura di Dio, tra l'altro c'è anche un'espressione nell'Antico Testamento, il timore dell'Eterno, il timore di Dio, che poi viene, diciamo, spiegato diversamente da questo tipo di paura. Ma ecco, spesso alla base della religione c'è questa sensazione di debolezza, di fragilità dell'uomo nei confronti del Dio,
del potente,
no? Che viene proiettato in Dio alla fine, e dunque il bisogno di avere, di avere una vita devozionale per ingraziarsi, insomma, questo...
Questo, diciamo, non abbiamo tempo di approfondire in questa occasione, questo è il tema che tu hai detto, ma l'atteggiamento, chiamiamolo così, mi si perdona una semplificazione, pagano, è questo, il vedere l'uomo nella sua fragilità di fronte a delle, a dei poteri bizzarri che in qualche modo vanno capiti per poterli rendere propizi.
Quindi manipolati anche alla
manipolati,
fine.
La magia tende a manipolare, no? E il rapporto tra, in questo caso, tra il debole e il forte è un rapporto di sudditanza o di manipolazione, non è un rapporto di fede. Volevo, Roberto, a conclusione, riprendere una cosa che tu hai detto prima, a cui hai fatto cenno. Questa parabola ha anche una applicazione nella storia della Chiesa dei primi secoli, che può darsi che alcuni nostri ascoltatori possa interessare. Nel momento in cui Gesù risorge e se ne va, e sparisce dalla storia, restano gli apostoli, poi gli apostoli se ne vanno. Se ne vanno i testimoni, la Chiesa diventa grande, anche consistente, una anche strutturata gerarchicamente, ed è nell'attesa della fine del tempo. Quando questa attesa comincia a prolungarsi per generazioni, e quindi questo Dio che aveva promesso la sua venuta per concludere la storia non viene manca, come può la Chiesa in qualche modo rendere presente ciò che è assente per evitare che venga meno la fede dei credenti? Allora, una modalità è stata quella della sacramentalizzazione della Chiesa, cioè di affidare al rito e ai sacramenti il compito di rendere fisicamente, materialmente presente Dio dentro la Chiesa, attraverso il rito, attraverso l'Eucaristia, certo, attraverso la reliquia. Questa è stata una operazione che io credo non era in accordo con quello che è il senso di questa parabola.
Non è patrimonio di pochi il rimanere, diciamo, nel silenzio di Dio e continuare a mantenere una fede viva, insomma, non si chiede troppo alla gente comune, intendo.
Beh, diciamo, quando si parla del silenzio di Dio, questo termine viene utilizzato per particolari situazioni drammatiche. Ma il credente normalmente non si trova nel silenzio di Dio. Non ha normalmente la presenza materiale del potere di Dio. Ma il credente, quando tu fai delle interviste chiedendo cos'è la preghiera per dei credenti, loro ti diranno è parlare con Dio e sentire Dio e sentirlo in compagnia. Non sempre leggendo la scrittura io ho questa sensazione, perché in un certo senso devo dire che purtroppo lo devo fare professionalmente e questo è un fastidio. Ma ci sono momenti quando leggo in certe situazioni la scrittura, io Dio me lo sento. Ecco, quindi il silenzio è assenza di Dio nel senso che il potere di Dio non si dispiega a favore dei bisogni, delle necessità degli uomini in maniera piena. E che quindi quella presenza deve essere coltivata non in un dare e avere, ma in un sentire, in un volere bene.
Va coltivata, e naturalmente anche questo aprirebbe tutto un capitolo su quelle che possono essere e devono essere le responsabilità dei credenti, no? In rapporto alla loro fede. La parabola termina con questo riferimento per cui viene tolto il denaro che aveva la persona che non l'aveva fatto fruttare, viene dato invece a quello che ne aveva di più. E a questo punto c'è una sorta di obiezione da parte di qualcuno che dice: Signore, ma lui ne ha già fin troppo. E risponde questo padrone: chi ha molto riceverà ancora di più, ma chi ha poco, perché non ha voluto, gli sarà portato via anche quel poco che ha. Ecco, allora forse questo ci orienta in questo senso del coltivare. Non ci può essere la stasi. Mi sembra di cogliere questo in queste parole di Gesù. È così?
Ma la vita cristiana è una vita dinamica. Attenzione, poi ci sono persone più dinamiche, ci sono persone più flemmatiche. Non è questo che io voglio dire. Ognuno poi la interpreta a seconda del proprio carattere. Ma è una vita che si incarna in una storia, che è una vita che è curiosa per quello che succede, che si interessa degli altri. Interessarsi degli altri vuol dire vivere anche parzialmente le passioni, le emozioni degli altri. Significa cercare anche di testimoniare agli altri di quel Dio che ci ha visitato. E quindi pensare come trovare le parole e i gesti per farlo. Ecco, questo significa crescere, vivere, intrecciare relazioni, vivere in compagnia di Dio.
Ecco, in questo senso si va contro l'idea comune che interessarsi agli altri significa farsi carico dei problemi degli altri, dunque avere una vita più complicata, più difficile, in qualche modo...
La vita cristiana non è una vita semplice, non è semplificata. Voglio dire, quando una coppia di sposi decide di avere un bambino, non è che si semplifica la vita, ma non è neanche che le cose semplici siano le più belle delle cose complicate.
Abbiamo trasmesso Sulle tracce di Gesù, viaggiando con l'Evangelista Luca. Una produzione RVS.